Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati alla settima sessione. Comincia oggi la terza stagione del programma sul cinema, dedicato al cinema e non solo, di Nova Radio. Cambio di giorno, perché la scorsa stagione ci ascoltavate di giovedì, questa volta invece saremo in onda il mercoledì. L'orario però è rimasto invariato, 18:05. Chi vi parla, come sempre, Daniele Marsella. Dall'altra parte del vetro abbiamo anche quest'anno il grande Vito Piazza. Ciao Vito.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, buonasera Vito.
Siamo tornati.
Ecco, non ti sentivamo perché avevo aperto il microfono sbagliato.
Allora, adesso mi sentite.
Ho fatto la prima gaffa.
Incredibile.
Allora Vito, siccome siamo già in un leggerissimo ritardo, vorremmo cominciare subito col botto, perché abbiamo un menù molto ricco, un'ora fitta di argomenti. Anticipandoti che al termine della trasmissione parleremo in anteprima del nuovo film di James Bond, 007, No Time to Die, che uscirà domani, attesissimo. Però prima di parlare del cinema, parliamo sì in qualche modo della televisione, che incontra un po' anche il cinema, parlando di una serie che è Scene da un matrimonio, remake americano del film, anzi della miniserie televisiva del grande Ingmar Bergman degli anni 70. Ne parliamo con la nostra autrice di Ultima Razzia, nonché una delle presenze ricorrenti del nostro programma, Martina Morin, che è in linea. Ciao Martina, buonasera, ben trovata.
Ciao a tutti.
Allora, cara Martina, come stai? Benvenuta e, come ti ho detto appunto, ben ritrovata tra noi per questo inizio di nuova stagione. Cominciamo davvero col botto, perché Scene da un matrimonio, per il momento abbiamo visto soltanto i primi episodi, però ci ha colpito subito come un colpo di fulmine. Lascio a te però la parola.
Sì, allora, era una miniserie in realtà da 5 episodi, attesissima sicuramente, perché è il rifacimento di un'altra miniserie che fu mandata in onda, come sappiamo tutti, nel 73, del regista Ingmar Bergman. Quindi sai, le aspettative erano veramente molto molto alte, e a fagocitare queste aspettative ovviamente il cast composto da Jessica Chastain e Oscar Isaac, che tra l'altro ha fatto un boom quest'anno, perché
un po' ovunque,
anche in Dune, oppure di Car Counter, sì. Quindi è stato l'anno di Oscar Isaac.
È vero.
E la miniserie è ora in onda su Sky con un episodio settimanale, sono 5 episodi, e il tema è veramente molto simile a quello di Scene di un matrimonio di Bergman. Qui però siamo a parti invertite, perché sì, mentre la crisi matrimoniale dei personaggi di Mary Ann e John, dei personaggi di Bergman, nasceva sostanzialmente dal fatto che lui fosse predominante rispetto a lei, in questo caso invece abbiamo un'inversione: è lei ad essere la donna che mantiene la famiglia, è lei ad essere la donna in carriera, è lei ad essere la donna che guadagna di più rispetto a lui. Lui è quello che invece si occupa della casa, della figlia, delle mansioni domestiche. Quindi questo crea un forte dislivello che a lungo andare fa implodere la coppia, perché lei ormai è soffocata da questa generosità del marito, dal fatto che sia sempre presente, e soffre del fatto che la passione si sia spenta, e lui praticamente cade dalle nuvole, perché ritiene di fare un buon lavoro come marito e come padre, e non riesce a spiegarsi il motivo di questo momento di stallo. E i primi due episodi sono stati di una potenza emotiva incredibile, perché si tratta sostanzialmente di una one location, quindi loro sono esclusivamente in casa, ci sono spesso anche dei piani sequenza, insomma tutta una serie di tecniche finalizzate proprio ad esasperare questo confronto tra i due, perché, senza spoilerare niente ovviamente, ad un tratto lei decide di prende una decisione drastica e pur cercando il confronto con il marito sarà sempre molto insomma schiva, perché teme proprio di cambiare idea nel momento in cui si confronta con il marito, ed è di una almeno i primi due episodi sono stati di una carica emotiva incredibile. Non oso immaginare gli altri tre.
Esatto.
Quindi...
anche il finale del secondo episodio a me mi ha straziato, devo dire.
Sì,
la scena dell'abbraccio tra loro
sì,
due, lei che
respinge. È molto... Io ho visto anche l'opera di Bergman, in realtà ho visto quella che fu poi insomma portata sul grande schermo, no? Come miniserie, e per quanto Bergman sia stato un visionario, perché insomma ha portato all'attenzione dello spettatore un tema molto caldo e cocente come quello della incomprensione all'interno del matrimonio, e scene da un matrimonio di oggi, del 2021, di Levi, è qualcosa di superlativo, perché mette in campo la stessa tematica ma la rende parallela alla società di oggi, no? Quindi quando mai, certo, quando mai 40 anni fa avremmo potuto vedere la donna in carriera e l'uomo che si occupava della famiglia? Certo. Quindi è stato in un certo qual senso ha fatto un passettino avanti, ha cercato di contestualizzare.
Secondo te è un po' un effetto del Me Too? Che so che Jessica Chastain è molto attiva in questa organizzazione del Me Too.
Ma in realtà non credo. Io penso che sia un desiderio disinteressato, che sia quindi avulso da propagande come il Me Too oppure la parità di genere, che voglia semplicemente rappresentare la realtà di oggi, una realtà papabile in cui la donna insomma è quella che mantiene la famiglia, è quella in carriera, e l'uomo invece fa quelle cose che solitamente per la società dovrebbe fare la donna, ma il dovrebbe non è corretto, insomma, perché non ci sono dei doveri scritti dalla legge, quindi sì. Penso che sia comunque avulso da ogni tentativo di cercare di parteggiare per la donna, ma che semplicemente voglia dare un'altra prospettiva del matrimonio.
Certo. Bene, noi ve la consigliamo caldamente, recuperatela, è su Sky tutti lunedì sera, e abbiamo già detto appunto Jessica Chastain e Oscar Isaac, attori a dir poco in stato di grazia. Il creatore, nonché il regista e autore della serie, è questo Agai Levi o Levi, che già aveva avuto modo a che fare appunto con trattando temi legati alle relazioni sentimentali, ai tradimenti, ai problemi di coppia, nella serie TV The Affair. Non so se tu l'avevi vista, quella con Maura Terni e non mi ricordo chi altro, una serie che era iniziata molto bene e poi era finita un po' a livello di soppopera, un po' male. Va bene, grazie Martina, noi ci risentiamo presto su
Va
queste
bene,
frequenze.
Ciao
Martina,
a voi.
Ciao.
In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the meaning and the power that's such a 길어진 그림자 속에서. And the fact that we can't be together, because we come from different sides.
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.
Le 18:16, rientriamo in diretta con la settima sessione. Torniamo a parlare appunto di cinema con le uscite del fine settimana. Da domani escono un po' di film, tra i quali esce anche un titolo italiano intitolato I nostri fantasmi, il cui regista Alessandro Capitani è con noi in collegamento telefonico. Buonasera Alessandro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito alla settima sessione. Allora, come detto, tu sei in uscita domani con I nostri fantasmi per Europicture e Felix Entertainment. E innanzitutto ti chiedo un po' di raccontarci di cosa parla il film e se è vero che per la storia, insomma, sei stato ispirato per costruire appunto il film e la storia, sei stato ispirato da un programma televisivo.
Assolutamente. Intanto la storia racconta di un padre e di un figlio che vengono sfrattati dal proprio appartamento e invece di uscire decidono di nascondersi nel sottotetto. Il padre inventa un gioco a punti a questo bambino e si traversano da fantasmi per cacciare tutti quelli che all'improvviso decidono di entrare per comprare o affittare questo appartamento. Ovviamente dietro è un gioco, ma dietro al gioco ci sta tutto un tema legato un po' anche all'oggi, no? La disperazione che c'è oggi di questi padri che rimangono senza lavoro e senza famiglia e la necessità di crescere un figlio piccolo di 7 anni.
Sì, no, appunto dicevo che ritornando alla domanda di prima, leggendo questa tua intervista che hai realizzato in occasione appunto della presentazione del film alle giornate degli autori a Venezia, so che hai preso ispirazione da un servizio andato in onda in una trasmissione.
Sì, io ho lavorato per anni con Domenico Iannacone per un programma che si chiama 10 Comandamenti e in uno di queste puntate siamo andati a raccontare a Milano la vicenda di un ufficiale giudiziario che andava a casa delle persone a comunicare gli sfratti e chiaramente era un'immagine abbastanza forte perché trovavo comunque di fronte a me persone che stavano veramente di fronte a un bivio, no? Quello di lasciare la propria casa e non avere un posto dove andare. Quando sono tornato a Roma sono iniziato a far volare la mia fantasia e mi sono immaginato appunto quello che dicevo prima, la storia di un padre con un figlio molto piccolo rimasto vedovo che subisce uno sfratto e che decide di non uscire, di nascondersi nel sottotetto.
Senti, il film tocca tanti temi, dalla violenza sulle donne al diritto alla casa, al tema della precarietà e anche a quello delle famiglie monogenitoriali. È un film che tra l'altro ha una partenza, diciamo, un po' horror, poi magari un po' vira, correggimi se sbaglio, la commedia, per poi insomma avere un finale un po' più drammatico. Ecco, come sei riuscito ad amalgamare tutto quanto?
Ma io volevo fare un film dove lo spettatore venisse accompagnato in un viaggio e questo viaggio prevedeva chiaramente degli step. Questi step a livello visivo erano raccontati attraverso dei generi diversi, perché il film parte come se fosse una specie di horror e come dici tu si trasforma mano a mano. Ma perché? Perché si trasformano i personaggi, cambiano anche un po' identità e cambiano segno perché succede qualcosa che in qualche modo o improvvisamente fa virare quella costruzione che avevano mantenuto fino a quel momento e quella costruzione emotiva cambia anche visivamente e quindi è come se lo spettatore si trovasse a vivere un'esperienza dentro dei generi diversi e diciamo che siamo divertiti, ma volevamo fare una cosa del genere, volevamo, l'abbiamo scritto in questo modo e spero che questa cosa piaccia, ecco.
Senti, ti chiedo anche quali, se c'è qualche film che ti ha ispirato particolarmente. Ora magari vedendo il film a uno può venire a mente anche un po' lontanamente il The Others con Nicole Kidman.
Assolutamente, è uno dei nostri film di riferimento, ma così come lo stato a Ghost Story, così come è stato La vita è bella, e sono tantissimi film che ci hanno ispirato. Abbiamo cercato di trovare chiaramente una nostra chiave. Io e Daniele Cipri, che è il direttore della fotografia, eravamo in qualche modo fissati e prefissati l'idea di raccontare, di iniziare quasi ammiccando all'horror. È stato divertente invece vedersi tanti film e cercare di dare qualcosa un pochino più originale, anche se non ci siamo riusciti. È difficile essere originali nell'horror.
È vero, è difficile essere originali, questo è vero. Parliamo anche in conclusione della nostra chiacchierata dei due protagonisti del film, che sono Michele Riondino e del giovane, giovanissimo e bravissimo Orlando Forte. Come sei arrivato alla scelta soprattutto del ragazzo di Orlando Forte con casting?
Sì, abbiamo fatto un casting su Roma, chiaramente il casting che ho fatto io era in periodo Covid, di lockdown, e quindi è stato sempre un po' complicato gestire un po' i provini, perché molti arrivavano tramite internet, certo, tramite self-tape. Certo. Poi a un certo punto abbiamo fatto, come si fa sempre, una cernita sui candidati, e tra questi c'era questo bambino straordinario che aveva un talento di fuori dal comune, perché a discapito degli altri aveva una sensibilità spiccatissima. Lui è figlio di un'attrice, il papà fa il musicista, quindi aveva una predisposizione. Figlio d'arte. Aveva una predisposizione, e poi io mi ricordo gli chiedevo se sapeva che cosa fossero le emozioni e che differenza c'era tra un'emozione e l'altra, e se io gli indicavo un'emozione, se lui riusciva in qualche modo a trasmettermela e a raccontarmela senza parole, ed era bravissimo. E lì ho detto, vabbè, è lui, cioè. E la scelta del bambino era la cosa più importante in questo film, cioè se sbagliavo quella sarebbe stato
era fondamentale
cioè che fosse così credibile, sì, così vero, così naturale, così, e così tenero, chiaramente.
Certo, nell'immediato futuro di Alessandro Capitani ci sono altri progetti che ci puoi anticipare? Stai lavorando a qualche altro film, sceneggiatura?
Ma io divido il mio lavoro, si divide fra televisione e cinema, e adesso sto seguendo un programma TV che si chiama Sette Storie,
sì,
che va in onda tutti i lunedì in seconda serata su Rai 1
con Monica Maggioni, se non sbaglio,
con Monica Maggioni, esatto, bravissimo. E però nel frattempo mi dedico anche al cinema, sto scrivendo un nuovo film che spero di iniziare a girare il prossimo anno. E poi tante altre cose, ci vorrebbero due vite per fare tutto quello
per
che
fare
c'è
tutto
in testa. Sì, però vediamo una cosa alla volta,
una cosa
vediamo,
un passo alla volta. Va bene, intanto l'appuntamento al cinema da domani, cercatelo nelle sale, noi siamo su Firenze, quindi cercate nelle sale di Firenze e provincia il film I nostri
Firenze,
fantasmi,
cioè Firenze, Massa e aspetta, mannaggia, sono già dimenticato Firenze, Massa e Montevarchi. A Firenze
Montevarchi
siamo al Flora,
perfetto,
a Massa siamo allo Splendor e a Montevarchi,
ottimo,
al C8, leggo.
Non avete scusanti, quindi, perché al Flora ci si arriva anche con la tram che ferma proprio lì davanti, quindi
esatto. Fatemi sapere cosa ne pensate.
Assolutamente.
Se vi è piaciuto, mandate amici, familiari, quello
manderemo.
Che
il nostro consiglio è quello di andarlo a vedere. Ti daremo presto dei feedback. Grazie Alessandro di aver accettato e aver chiacchierato un po' con noi del nostro film I nostri fantasmi, da domani al cinema. Arrivederci, ciao.
Arrivederci, grazie.
Certe volte se ci penso vorrei mettermi ad urlare, non ho sogni, non produco, non ho fatto il militare, siamo frutto di noi stessi, infatti non mi riconosco ancora all'università.
l'occasione di sorridere al futuro. Mi fa deprimere più questo di chi crede nel destino. E basta con le sigarette, con le birre fuori posto. Basta con i sentimenti, tanto non servono molto. Mi guardo allo specchio, non vedo il riflesso.
Eccoci qua di nuovo in onda con la settima sessione in diretta alle 18:29 minuti in questo istante. Torniamo a parlare, anzi continuiamo a parlare di cinema e vi ripeto, sono le 18:29, siamo ancora in diretta con la settima sessione. Torniamo a parlare di cinema e lo facciamo con ben due film, coinvolgendo anche il qui presente Vito Piazza.
Sì,
e io direi di partire da Il Buco, film che abbiamo visto circa un mesetto fa, forse un mesetto fa scarso, in quel di Venezia, ed è un film che magari partendo un po' scettici inizialmente ci siamo ricreduti una volta usciti dalla sala. Però lascio a te appunto introdurre un po' di che cosa parla, anche se poi, come dicevamo prima, una vera e propria trama, questo Il Buco di Michelangelo Frammartino, non ce l'ha.
Sì, beh, diciamo che siamo partiti, ma alcuni erano scettici, altri decisamente meno, perché comunque il film si presta un po' il fianco anche alla chiacchiera, alla discussione, ecco, da festival. È stata una delle sorprese di questo festival e comunque appunto, come dicevi bene Daniele tu, il film non ha in realtà una vera e propria trama. Siamo agli inizi degli anni 60, proprio nel pieno del boom economico, e mentre diciamo al nord Italia la costruzione comunque dei grattacieli fa sì che la spinta economica, sociale del nostro paese faccia sì che si punti verso l'alto, appunto geograficamente con la costruzione di questi grattacieli. Nel 1961 una spedizione di speleologi piemontesi invece si reca nel Pollino, nella grotta del Bifurto, che a quel tempo era una delle cavità più si pensava che fosse una delle più profonde addirittura in tutta Europa. E quindi già da questo il film di Fran Martino introduce una spaccatura, una divisione, ecco, abbastanza forte, oltre che geografica, anche, se vogliamo, sociali in un certo senso. Mentre al nord si va verso l'alto, al sud si va verso appunto le viscere della terra. In queste lande, diciamo, sperdute, quasi selvagge della Calabria, che tra l'altro il paese è appunto d'origine di la regione, scusami, d'origine di Fran Martino, questa spedizione di speleologi appunto ha il compito di trovare, ecco, la fine di questa grotta, cercare di capire fin dove questa grotta si spinge. E il film è praticamente tutto qui, cioè non viene filmata costantemente questa spedizione che cerca di andare sempre più a fondo, sempre più in giù, mentre nei paraggi si aggira un pastore, ecco, sì, che anche lui, se non sbaglio, correggimi, ma credo che non parli proprio, ma
no, emette un suono,
esatto,
un suono,
fa solo dei richiami nei confronti, ecco, dei greggi e degli animali, sì, che cura. E quindi, ecco,
un uomo che col passare del tempo comincia ad ammalarsi
man mano che la spedizione va verso le viscere della terra. E qui non diciamo altro, perché sennò appunto praticamente
diremmo
tutto
troppo,
il film
diremmo troppo.
E quindi sì, ecco, appunto è un film che credo abbia sorpreso la maggior parte degli spettatori di Venezia, e ci ho visto qualche lontano influsso herzoghiano su tutti i Cave of Forgotten Dreams, che comunque viene richiama in un certo senso questo senso misterioso della natura, che non è mai soltanto natura, ma che ha delle compenetrazioni quasi intime e filosofiche anche con l'essere umano, con l'uomo.
Un po' un viaggio verso l'ignoto in qualche modo.
Sì, assolutamente sì, perché comunque non c'è in effetti, come avevamo scritto anche in ai tempi di Venezia, non c'è un vero e proprio messaggio
da
sociale, politico, economico, certo. Assolutamente no, o perlomeno c'è, ma soltanto in filigrana. E quello di cui parla Fran Martino è tutt'altro, c'è un film forse molto più spirituale di quello che, come dire, che le premesse della trama lascerebbero far presagire, ecco.
Tu pensa appunto che questo film è interpretato interamente dagli speleologi,
sì, che anche loro appunto nella loro spedizione non è che dicano chissà che cosa, cioè
non si parla.
E una delle cose che ci ha stupito di più, tra l'altro, mi fa venire in mente, era anche il fatto che al di là della difficoltà tecnica proprio nel calare le attrezzature fino a determinati punti, nell'illuminare anche la scena, che
è stato molto difficoltoso. Infatti Fran Martino ha detto che tra una cosa e l'altra, cioè per girare anche 20-30 minuti ci mettono 2 ore scendere e anche di più per risalire, quindi insomma
sì, quindi già questo appunto a livello tecnico ne fa un film parecchio coraggioso, ecco. Non c'è dubbio. Poi in ogni caso non è, come dire, Fran Martino non è nuovo a questo tipo di tematiche, a questo tipo di filmografia, ecco, già la sua produzione precedente lo testimonia. In ogni caso, anche nel momento della premiazione a Venezia si è sbilanciato dicendo che appunto ha dedicato il premio anche alla Calabria, che è una delle regioni per lui, o forse la regione più bella d'Italia, se non cito male le sue parole. Appunto una sensibilità che ha già mostrato in Le quattro volte il dono, che sono le sue due opere precedenti, e quindi un film appunto muto, ma, se mi passi il paradosso, ma che dice, almeno secondo me, ha da dire tanto e ha detto tanto in effetti.
Ecco, prima di passare al prossimo film di cui parleremo a breve, volevo appunto condividere con te questa cosa, no? Ci pensavo proprio mentre vedevo il buco, e pensavo alla tecnologia IMAX, sai, la tecnologia quella
che diciamo, ha utilizzato anche Nolan,
che ha utilizzato principalmente appunto Nolan, costosissima, non ci sono molte sale
soprattutto qui in Italia non ci sono per tante sale in IMAX, ma che ti permette di godere del film, di ogni sfumatura audio, un'immagine ancora migliore, insomma un'esperienza immersiva. Ecco, vedere Il Buco in IMAX, cioè secondo me sono questi i film da vedere in IMAX, perché queste sono film barra esperienze da compiere, perché immagino ha il suono dell'eco che magari si sente certe volte ai passi degli anche al suono, cioè passami, diciamo, come dire, un po' un ossimoro, il suono del silenzio di queste di questa cava, no? Di questo inghiottitoio. Cioè, delle immagini stupende ci regala, tra l'altro,
Fra Martino.
Tutta luce naturale.
Assolutamente,
ecco,
sì.
Percepire queste piccole cose in un grande schermo che ti avvolge sarebbe, secondo me, il top. Ecco,
lì, è chiaro che è un film che va assaporato e va percepito in determinate determinati tipi di circostanze, audio, video. Voglio anche però dire, ecco, quando un film, almeno parlo personalmente, forse sono una persona che semplicemente sta molto male, ma in generale quando,
118?
Ecco, quando un film, diciamo, ha comunque un'anima, non so come altro definirlo, ecco, è qualcosa che comunque riesce a passare, forse depotenziata, forse non in maniera ottimale, ma anche in circostanze poco favorevoli. Secondo me questo è proprio il pregio del film di Fran Martino, cioè il fatto, come dicevo prima, che pur non dicendo nulla in realtà ha tanto da dire, perché io ci ho visto appunto uno spirito, un'anima dietro ogni inquadratura, ancorché ferma o comunque con un piano totalmente fisso, senza alcun movimento, ma è veramente un film che parla anche senza dire nulla.
Esatto, un'anima che diciamo fa l'invidia di tanti altri film che abbiamo visto alla Mostra del Cinema quest'anno, ma insomma questo è un argomento,
non è il caso,
dovremmo farci una puntata, poi è già passato un mese, quindi insomma siamo già proiettati a Venezia 79. Cambiamo film, per dire soltanto che Del Buco ha vinto appunto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema. Cambiamo film, parliamo insomma del film che si è fatto attendere per tanto tempo, ovvero quello di Nanni Moretti, che doveva uscire, pensate un po', a maggio del 2020, poi sapete cosa c'è stato, è stato rimandato, ha partecipato all'ultimo Festival di Cannes, dove ha ricevuto diciamo un'accoglienza fatta di tanti contrasti tra chi lo ha demolito del tutto, tra chi invece ne è rimasto comunque soddisfatto, pur non gridando al grande film. Insomma, il film Tre piani, tra l'altro, è una prima volta per Nanni Moretti, perché è il primo soggetto che trae da un qualcosa di già esistente, cioè da un romanzo edito di qualche anno fa dello scrittore Escolnevo, che si chiama appunto Tre piani. Lì l'ambientazione era, se non ero, a Tel Aviv, la storia era ambientata a Tel Aviv, e Nanni Moretti la trasporta invece nella sua Roma, e fa cominciare il film con una cosa che nel libro non c'è, cioè con un incidente d'auto che va un po' a sconquassare le vite di alcune famiglie che si trovano all'interno di un condominio, di uno stabile, in uno dei quartieri più ricchi, più di pregio di Roma, che se non sbaglio è il quartiere Prati, dove vivono appunto queste famiglie, tra chi è sposato ma diciamo tradisce la moglie e sospetta addirittura che la propria figlia di 7-8 anni venga molestata dai propri vicini di casa. C'è la famiglia invece di Nanni Moretti è sposato con Margherita Bui, che ha un figlio che ha appunto ucciso una donna nell'incidente di cui parlavo poco fa, nell'incidente iniziale, e quindi un padre molto duro, che è un giudice che arriva quasi a disconoscere il figlio. E poi c'è anche la famiglia, una sorta di famiglia insomma un po', viene a dire, interrotta, perché è quella composta da Alba Rochwacher e Adriano Giannini, dove lei si ritrova per lo più sola, è incinta, partorisce, ma il marito è impegnato in giro giro per l'Italia, per l'Europa, per lavoro, e diciamo che in qualche modo non si degna neanche di tornare a casa nel momento, diciamo, più importante, quello della nascita di un figlio. E c'è il personaggio della Rockwacker che inizialmente cerca un po' di giustificare in tutti i modi l'assenza del compagno, pur avendo anche lei, insomma, un po' di scheletri nell'armadio. Ecco, questo un po' vi ho fatto l'infarinatura di quello che racconta appunto Tre piani di Nanni Moretti. Lascio a Vito per il primo battuta.
Sì, hai detto praticamente tutto, cioè il film di fatto è un non so se è giusto definirlo così, ma comunque un minestrone di tante storie che si intrecciano tra loro, che si richiamano tra loro. Ho letto anche di alcune richiami psicanalitici con i tre piani che dovrebbero rappresentare
io,
rispecchiare insomma un po' la teoria freudiana. Ma io devo dire che comunque da estimatore di Nanni Moretti non sono rimasto totalmente soddisfatto, ma non mi è sembrato un film, ecco, fatto male, anzi l'unica impressione che ho avuto probabilmente è che in poco tempo, in poche inquadrature, relativamente poche al numero dei personaggi, allo sviluppo della storia, ho avuto un po' l'impressione a volte che appunto che Moretti si sia abbia lavorato abbastanza, non voglio dire frettolosamente, ma con un po' di pressappochismo in alcuni punti. Cioè ho trovato in alcuni punti un po' di confusione su determinati personaggi che avrebbero, o avrei forse io preferito, fossero stati trattati diversamente,
tipo quello di Scamarcio, ne parlavamo prima, che
sì, appunto ho avuto questa impressione che vengano gettate lì molto spesso delle inquadrature, delle scene atte a giustificare magari lo sviluppo narrativo, ma che poi in realtà non hanno, non respirano, ecco, di vita propria, diversamente da tanti film invece di Nanni Moretti, in cui i personaggi, ecco, sono forse lo sviluppo dei personaggi è uno forse dei suoi tratti più significativi. Detto questo, comunque non è secondo me un film appunto realizzato male. Probabilmente è sempre il dilemma di chi si accosta a un'opera di un regista che ama tanto, o il pubblico stesso che ama tanto un regista. Non si sa mai se sono troppo alte le aspettative e il film di conseguenza è quasi destinato a deluderle, o se forse in realtà è un film leggermente meno riuscito di altri.
Diciamo anche che appunto sono quasi 20 anni che non c'è più il Nanni Moretti di Sogni d'oro, di Bianca, anzi io direi il film spartiacque della carriera di più che spartiacque, proprio di rottura del cinema in Nanni Moretti fu, se, non so se sei d'accordo con me, Palombella rossa addirittura. Poi se vogliamo magari fare un discorso un po' più diverso, il Nanni Moretti che cambia poi diciamo quasi radicalmente avviene con La stanza del figlio nel 2001, quando il suo cinema diciamo si evolve in qualcosa di più, come dire, più drammatico, più anche più intimo, esatto.
Sì,
più...
infatti ne parlavamo giusto poco fa, c'è una scena, sono pochissimi secondi nel film Tre piani, in cui lui, parliamo ovviamente a chi conosce abbastanza bene il film la filmografia di Moretti, in cui lui fa dire alla moglie del suo personaggio, anzi fa fare un'operazione, un'azione determinata alla sua compagna, cioè quella di portare in un diciamo in un rifugio, insomma in una comunità di immigrati delle scarpe che lui praticamente non usa più, ecco. Mm-hmm. Secondo me lì c'è una chiave appunto anche simbolica, cioè quel Nanni lì che forse conoscevamo un tempo probabilmente non c'è più, ma è anche forse giusto così, cioè,
gli anni passano anche per lui,
gli anni passano per tutti oltre che per lui, e forse appunto i grandi registi sono anche un po' condannati a lottare su questo crinale, cioè a ripetere più o meno sempre lo stesso film perché gli riesce bene, e altre volte invece, quando decidono, certo, un po' di cambiare registro, vengono accusati di non essere sicuramente loro stessi e quindi di fare un cattivo film. Sì, probabilmente la verità, ecco, sta in mezzo, ma continuo a dire, ecco, che insomma secondo me non è il miglior Moretti che ho visto, anzi, no, per quanto a molti non sia piaciuto, forse gli preferisco un film come Mia Madre, insomma, non dove c'è
su
più
su questo sono d'accordo, era un film anche più dove c'era più amalgama, più unito, più certo che questo Moretti di Treppiano è un Moretti molto spietato, insomma, cioè ritrae la società in maniera proprio spietata, cioè un'aridità di sentimenti, di cose che
beh,
lascia
forse
proprio
anche esacerba anche uno dei suoi tratti peculiari del suo personaggio, o di quelli che sono stati anzi i suoi personaggi, cioè dei tanti Michele che hanno popolato la sua filmografia, e anche in questo caso lui non è casuale appunto che cambi il nome al suo personaggio, che si chiama Vittorio. Cioè in un certo senso una, come dire, una specie di intransigenza, di decisione, ecco, nel mantenere alcuni punti cardine, cioè nonostante tutto quello che succede alla sua famiglia, a suo figlio, che comunque si è reso responsabile di quello che di fatto è un delitto, ecco, lui comunque tiene abbastanza fermo il punto della sua integrità morale, e nonostante si tratti di suo figlio non è uno di quei genitori che è accondiscendente, ma ci tiene a ribadire che le colpe e i colpevoli stanno da una determinata parte, lui non è disposto proprio a scendere a compromessi, e quindi questo in qualche modo forse è il tratto più, se mi passi il termine, morettiano della sua filmografia, che in qualche modo si trasmette anche in quest'opera, ecco.
Certo. E poi arriva a spazzare via tutto, quasi come una catarsi finale, ecco, se vogliamo trovare degli sprazzi di cinema morettiano, in quel ballo sul finale, quella milonga che c'è per le strade, dove i protagonisti del film non partecipano, ma
che guardano soltanto,
sì. La vedono passare lì davanti e poi la loro vita proseguono.
Sì, ma infatti ne parlavamo appunto, cioè non è un film totalmente estraneo alla filmografia di Moretti, ma insomma abbiamo visto Moretti migliori, ecco.
Abbiamo visto Moretti migliori, esatto. Tra poco da Nanni Moretti passeremo, penso, un po' a James Bond.
Principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire. La voce degli innamorati se ne va per venire. Quando una voz non se para, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, hasta que alcance la voz. Cantaron en el estrade, per non morire. Cantaron en el gabbie, per non impazzire. Su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare come canta un cieco. Cantare come un tuono nel cielo. Perché vale oro questa vita che grida da sola mentre canta in un coro. Per me, tu c'hai labbra di miele, cuore mio, dimmelo te, che la musica cambia se te vuoi bene. Quando una voz non separa, se le pica la oreja al patrone, però mi voz sì che allegra, perché
porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, para no matarle, Señor. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Cantarono addosso al muro, davanti a un fucile. Colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare, come canta un cieco. Solamente canta in un coro.
Le 18.52, siamo ancora in diretta con la settima sessione, prima puntata della nuova stagione su Nova Radio. Ci potete ascoltare sui 101.5 FM oppure in streaming su novaradio.info. Ultima parte della nostra trasmissione, parliamo di un'anteprima, cioè meglio di un'anteprima, c'è chi l'ha vista ieri un'anteprima, tra poco appunto si collegherà con noi. E domani esce in tutte le sale cinematografiche, finalmente, dopo più di un anno e mezzo di attesa, il nuovo film di 007, No Time to Die. E a parlarci appunto in anteprima dell'ultimo capitolo di 007 è con noi in collegamento telefonico Damiano Panattoni di The Hot Corn, che saluto e che ritrovo piacevolmente anche per questa nuova stagione. Ciao Damiano.
Ciao Daniele, ciao, grazie.
Ciao, ben trovato.
Grazie a te e a Nova Radio. Grazie.
Figurati, grazie, è un piacere.
Ben trovato te.
Allora, Damiano,
dimmi tutto.
Allora, tu sei stato ieri a vedere l'anteprima, hai passato tre ore di tempo quasi al cinema a vederti l'ultimo capitolo di 007, No Time to Die, che uscirà appunto, come hai ricordato poco fa,
domani,
nelle sale, domani, a un anno e mezzo, se non sbaglio, vado un po' a memoria, di distanza dall'uscita originale, che era, mi pare, ad aprile 2020, giusto?
Ecco, innanzitutto, 2020, esatto,
vogliamo sapere da te le impressioni a caldo. Poi ho visto che è uscita per il tuo sito The Hot Corn la recensione.
Sì, guarda, proprio pochi secondi fa,
ecco,
perché
infatti mi è arrivata la notifica.
Ho finito di scriverla pochi secondi fa.
Perfetto, allora ci anticipi un po' quello che ci aspetterà da domani nel vedere 007.
Allora, sì, insomma, la Universal ha voluto creare questa attesa facendo delle proiezioni stampa tutte allo stesso orario, intorno alle 21 circa, 21:15, in concomitanza con l'anteprima mondiale che si è tenuta a Londra, come da tradizione. E beh, No Time to Die è complicato perché insomma dobbiamo evitare degli spoiler, ovviamente.
Certo.
Infatti ieri in sala c'era il banner che campeggiava No Time for Spoilers, proprio per evitare insomma di rivelare qualcosa,
certo,
sulla trama. Insomma, siamo invitati a mantenere il segreto, giustamente, perché poi rovinare la sorpresa non è mai una cosa piacevole quando si va al cinema. Però possiamo dire che questo, secondo me, è un finale perfetto. Fukunaga, il regista, chiude perfettamente il cerchio iniziato con Casino Royale. Ormai sono passati quasi 15 anni. Casino Royale per me resta il miglior film di 007 in assoluto. Qui però c'è una chiusura di cerchio, secondo me, perfetta. Ogni cosa poi diventa anche un pochino un pretesto qui nella storia. Ti dico brevemente, insomma, Bond si allontana dall'M16, lo ritroviamo dopo 5 anni, e questo è l'inizio del film praticamente, lo ritroviamo dopo 5 anni quando Felix, Jeffrey Wright, lo sprona a tornare nel vivo dell'azione perché c'è una minaccia incombente. Chiaramente questa è una trama che può essere applicata tutti gli, quasi tutti gli 007, tant'è che qui comunque poi gli eventi vengono dettati poi dall'epilogo che arriva dopo 2 ore e 45 di film. Insomma, tutto è funzionale a, al finale della, di No Time to Die, che ripeto, secondo me chiude perfettamente
il cerchio, chiude
il cerchio. Un viaggio per me riuscito da tutti i punti di vista, perché secondo me Daniel Craig è un James Bond perfetto, lo è stato, non lo sarà più, perché chiaramente poi la figura di James Bond è questa, anche purtroppo per fortuna, sarà molto complicato sostituirlo, secondo me. Non ho idea nemmeno alla lontana.
Guarda, tra poco voglio coinvolgerti in un gioco, cioè nel fare l'identikit del prossimo 007 sulla base delle indicazioni date da Barbara Broccoli, che è la produttrice. Però prima di questo volevo chiederti un po' anche un parere sul cattivo della, di questo capitolo, che è Rami Malek. Ora, il nome del personaggio non me lo sono appuntato, ma c'è un nome particolare. Poi mi sono fatto una teoria, ora tu non mi dirai se è giusto o sbagliato, appunto per il discorso di spoiler, ma io mi sono fatto la teoria che Rami Malek in questo No Time to Die sia il dottor No. Però non dire sì né no, perché l'ho percepito da diverse cose, dal trailer, cioè che a parte dal titolo No Time to Die, vabbè, ma quello è una, potrebbe essere una cavolata, ma anche dal fatto che lui ha il cuore, se non sbaglio il dottor No nella saga di James Bond ha il cuore a destra, nel trailer si vede uno sparo a Rami Malek, una, se non sbaglio una pallottola che gli arriva alla sinistra, che non gli dà nessun effetto,
diciamo, sono... è proprio all'inizio del film,
ecco.
Lo stiamo raccontando chissà cosa. Allora, sì. Non ti dico né sì né no, ti dico però che anche la figura di, del cattivo qui è totalmente in funzione del finale. È un pretesto, è quasi un McGuffin il cattivo, proprio per portarci alla chiusura, ecco. Chiaramente è scritto molto bene, secondo me, il personaggio di Rami Malek, così come è scritto bene il film. Però ecco, è funzionale, è tutto veramente funzionale al finale, ecco, appunto, che vedrete al cinema, e che sicuramente non vi spoileriamo.
No.
Non sarebbe assolutamente giusto.
Assolutamente
ci
no.
Sono delle citazioni però visive, soprattutto agli altri film della saga, soprattutto quelli di Sean Connery. C'è il solito umorismo che ogni tanto fa pizzicare, c'è una revisione totale della Bond Girl, della figura della Bond Girl, sicuramente. Lia Seydoux è ormai la Bond Girl definitiva, ma appunto supera la figura che noi conosciamo per diventare normalmente, se vogliamo dire così, la compagna di vita di Daniel Craig, insomma l'amore assoluto di Daniel Craig, esatto, di Daniel Craig alias James Bond, ovviamente. E l'avevamo già visto molto innamorato in Casino Royale con Eva Green, esatto, la Vesper di Eva Green, che poi ritroviamo idealmente qui in Time to Die, e che in tutti i cinque film, insomma, fa un pochino da fil rouge alle mosse di Bond. Io ho scritto nella recensione appunto che non è l'azione, non è la pistola, non è l'adrenalina che muove James Bond, il James Bond di Daniel Craig, bensì è l'amore e l'empatia che comunque lui prova,
certo.
E cosa che non era mai successa negli altri film della saga. Questa è una novità incredibile che me l'ho fatto amare e che difficilmente poi, insomma, sarà sostituibile.
Ricordiamo anche che tu parlavi prima della sceneggiatura, tra gli sceneggiatori c'è la grandissima Phoebe Waller-Bridge, se non sbaglio.
Sì, esatto, c'è Phoebe Waller-Bridge messa in, insomma, in fabbrica, per così dire, a scrittura in corso, probabilmente chiamata per dare a 007 un tocco più normale, lei
normale,
è un problema con Fleabag della normalità, no?
Esatto.
E quindi ecco, probabilmente ha dato questo tocco,
quel
qui
tocco lì.
E anche per scrivere in modo particolare la parte di Lashana Lynch, che è la 007, la nuova 007 scelta da dall'M16 per sostituire chiaramente James Bond, che si è, inizialmente si era ritirato dall'azione.
Sempre a servizio di Sua Maestà.
Sempre a servizio di Sua Maestà.
Allora,
esatto.
Damiano, facciamo questo breve identikit gioco sulla base dell'indicazione data da Barbara Broccoli, e coinvolgo anche il qui presente Vito. L'attore chiamato a interpretare, dice Barbara Broccoli, Bond deve essere necessariamente uomo. Appunto ha detto che può essere di qualsiasi etnia a patto che appartenga al Commonwealth, ma che la caratterizzazione del personaggio impone che sia un uomo con tutti i suoi limiti e difetti. L'attore non si deve essere mai non si deve essere mai proposto pubblicamente per la parte. Bisogna trovare qualche intervista, non so, di qualche attore, mi piacerebbe essere 007, va tolto,
quasi impossibile,
è impossibile. L'attore non deve essere legato a qualche altro personaggio franchise cinematografico, ma televisivo va bene, quindi che ne so.
Cavolo.
Penso a un Tom Cruise, non potrà mai fare lo 007 James Bond, oppure non so, qualche altro personaggio franchise cinematografico, non mi viene a mente chi ci possa essere.
Guarda,
qualche Spider-Man, non lo so.
Guarda, ti direi forse Henry Cavill, però fa parte già di un franchise.
Fa già parte
Superman,
del Superman, esatto.
Però
poi dice, finisco poi appunto, facciamo anche un po' i nostri nomi, l'attore deve essere abbastanza giovane da poter sostenere il ruolo per almeno una decina d'anni, 15 sarebbe meglio,
certo.
Infatti è quello che ha fatto Daniel Craig. Pensare che Daniel Craig ha iniziato a 35 anni, cioè l'età che abbiamo noi,
sì, ne discutevamo insomma con i colleghi ieri sera, che lui iniziò giovanissimo a fare...
Esatto. Non è invecchiato per niente, perché mi ricordo che Daniel Craig ha lo stesso aspetto di quando ne aveva, quindi di 15 anni fa. E poi non deve essere troppo famoso, perché gli attori famosi hanno un cachet alto di partenza che diventerebbero poi stratosferici una volta ottenuta la popolarità data dal ruolo di James Bond. Quindi mi viene da pensare ai vari Tom Hardy, no? Mi ricordo che avevamo detto.
Sì, esatto. Però
e molti puntano molti punta che poi lui appunto fa Tom Hardy, fa parte, cioè adesso anche lui fa un franchise che è quello di Venom, e molti puntano su Regé Jean Page, non so se è quella la pronuncia esatta, ovvero il duca di Hastings della serie che ha spopolato lo scorso Natale, Bridgerton. Tu secondo te potrebbe essere lui il prossimo James Bond?
Sarà un guarda, ti dico, secondo me sarà un semi sconosciuto.
Dice, ancora più sconosciuto del duca di Hastings.
Sarà un semi sconosciuto. Io tipo James Norton, quello di Nowhere Special, al film di Umberto Pasolini, anche lui era in lizza, sapevo, avevo letto. A 35 anni, quindi non è giovanissimo, però è alla stessa età di Daniel Craig. Potrei forse fare lui, insomma, leggendo un pochino il Toto, le scommesse, i bookmakers sono già impazziti in Regno Unito, chiaramente.
E secondo te quando sarà svelato? Secondo me non tra molto tempo,
probabilmente autunno 2022. Quindi fra un anno circa.
Beh, cresce l'attesa, manco fosse il conclave del Papa, davvero, il nuovo...
faranno la solita conferenza, quello dell'annuncio cast.
Sì.
Se non sbaglio, quella che fece per Daniel Craig, fu addirittura con la Marina Militare, una cosa del genere.
Sì,
qui in pompa magna. Però, guarda, non so dirti, io tipo, come detto, James Norton. Una faccia un pochino a... Alla Roger Moore, un altro 007 che amo particolarmente.
Ecco. Tempo fa si erano fatti anche nomi di Idris Elba e di Cillian Murphy, ma sono anche un po' là con l'età, poi insomma, secondo me sono da escludere.
Sì, no, secondo me non sarà Idris Elba, perché insomma, sarebbe troppo scontato, ma più che troppo scontato, insomma, ne abbiamo già parlato tanto di Idris Elba come nuovo 007.
No, si è un po' bruciato, no? Su questi nomi
si
sono bruciati.
Sì.
Va bene.
Quindi c'è attesa, però intanto
a vedere, godiamoci No Time to Die, esatto, da
al
domani.
Cinema, perché è un film estremamente molto bello, e la sequenza iniziale girata a Matera,
che tra l'altro stasera c'è l'anteprima italiana,
esatto.
A Matera, con la presenza del cast,
sì.
C'è Craig, ci sono tutti, che tu sappia.
No, guarda, credo un cast italiano, nel senso, o comunque un'anteprima italiana del film, non credo ci sia Craig.
Non c'è il cast.
Non credo.
Salutiamo Manuela, tra l'altro, Manuela Santa Caterina,
sì,
che sta lì adesso, se non sbaglio.
È vero, sì, se lo vedrà stasera lei.
Va bene. Allora,
grazie,
Damiano, ti ringrazio della chiacchierata su James Bond. Ci sarà sicuramente occasione per risentirci su altre
cose.
Fammi
sapere poi se ti è piaciuto.
Assolutamente.
Un abbraccio.
Grazie, ciao Damiano.
Ciao.
Allora, Vito, prima di concludere, vorrei ricordare che a Firenze ieri è partito, adesso se trovo il foglio lo dico anche, la nuova edizione del Middle East Now. Storie, personaggi e temi di attualità provenienti dal Medio Oriente, con un focus particolare quest'anno sull'Afghanistan, sono al centro appunto di questa edizione del Middle East Now, che è tornato a Firenze da ieri e sarà in programma fino al 3 ottobre. Programma di cinema, documentari, arte, mostre, musica, food, incontri e progetti culturali. Ci sono ben 42 film che sono stati premiati nei migliori festival internazionali, un viaggio cinematografico che tocca i paesi dell'area medio orientale, solo per citarne alcuni: Iran, Iraq, Kurdistan, Israele, Palestina, Egitto, Emirati Arabi, Kuwait, eccetera eccetera. Il tema di questa 12ª edizione sarà il realigning perspective, cioè la necessità di un riallineamento dopo la pandemia. Gli eventi, ovviamente, per fortuna, si svolgeranno in presenza al Cinema La Compagnia, al Cinema Stensen e in altri spazi sparsi, insomma, per la città, e anche una parte di questi sarà online. Il festival proporrà un percorso tematico dedicato all'Afghanistan, con una selezione di film e documentari, talk, libri, incontri con testimoni che accompagneranno gli spettatori dentro un paese che sta vivendo un'evoluzione politica e sociale, come sappiamo purtroppo ormai da qualche mese, molto drammatica. Il focus va oltre il cinema e si estende anche a una selezione di libri dedicati all'Afghanistan, presentati nel bookshop, alla musica presente in sala, agli eventi food, ai talk in programma durante la settimana del festival. Tra gli altri progetti speciali, anche la mostra di fotografia e di video dell'artista marocchino Tabit Rida, dedicata a Marrakech, la città, l'esposizione di illustrazioni dell'artista di origini kuwaitiani Zara Marwan, sulla complessità dell'essere medio orientale in una realtà e un paese completamente diverso. Poi ci sarà una serie di talk e workshop con gli autori per osservare il Medio Oriente da un punto di vista diverso dal solito. Mi raccomando, andate al Middle East Now, al Cinema La Compagnia, Stensen e altrove fino al 3 ottobre. Vito, siamo arrivati in conclusione, sono le 19:07. vi ricordo che tra qualche giorno, anzi già da domani, troverete il podcast della trasmissione disponibile su novaradio.info. Noi ci riaggiorniamo mercoledì prossimo 18:18:05 sulle frequenze di Nuova Radio. Buona serata.
Ciao a tutti.